grazie per partecipare qui a questo incontro. Insieme a Cristina Zavalloni abbiamo un altro interprete delle musiche di Ligeti in un altro concerto. I concerti saranno il 14 di luglio, quelli di cui parleremo, in cui ci sarà il coro della cattedrale Guido Chigi Saracini, appena reduce dal Triomfo del Ravenna Festival, dove hanno eseguito lo Stabat Mater di Solo, diretto da Muti, con l'orchestra Cherubini, e l'hanno fatto sia a Ravenna sia a Lampedusa, ma appunto troveremo, si vede dal colore, comunque troveremo modo di farci raccontare anche questo in un altro momento. Invece Cristina Zavalloni si esibirà all'interno di un concerto che è programmato per il 26 di luglio, in cui ci sarà anche Luca Sligheti, insieme al Chigiane Percussion Ensemble sul palco, Antonio Caggiano, il gruppo diciamo, dei docenti di musica elettronica con la classe di musica elettronica guidata dal vice Vidolin e Bernardini, e insomma. Tanti, tanti ospiti qui, insieme ai musicisti abbiamo invece la componente invece quella della parola, abbiamo Ingrid Bustiana che appunto è sicuramente un punto di riferimento per quello che riguarda la riflessione, il pensiero, la conoscenza dell'opera di Ligeti, e Guido Barbieri che appena aprirà la bocca riconoscerete tanto perché è appunto speaker di Radio 3, ma anche appunto autore di spettacoli teatrali, testi, libri, insomma, tante cose. È inutile fare la lista delle cose che ha fatto Guido Barbieri. E quindi, diciamo, partirei proprio da Cristina, dato che è in collegamento da Imola e quindi non la vorrei tenere troppo impegnata, perché è impegnata con le prove in questo momento, e per parlare del suo rapporto con la musica di Ligeti e con la composizione che interpreterà nel Chigiane International Festival, che è un ciclo di 7 canzoni, con appunto la sua voce insieme alle percussioni, ma non solo percussioni, ci saranno anche tanti strumenti strani, flauti a pistone, ocarine, armoniche, quindi una pletora di percussioni, quasi uno spettacolo soltanto guardarle sul palco e la sua voce al centro di questa scena. Quindi sicuramente appunto Cristina è un'interprete della musica dei nostri giorni più che rinomata, quindi sicuramente ci può dire qualcosa sulla sua esperienza.
È la mia prima esperienza da interprete con la musica di Ligeti, che adoro da ascoltatrice da sempre. Poi è arrivata l'opportunità di questo ciclo, che io abitualmente eseguo insieme a Tetractys, il quartetto di percussioni, e quindi ho avuto modo di lavorarlo e anche di divertirmi a vedere la gestazione. Anche per lei era un po' una pièce de résistance questo pezzo, perché chiede ai percussionisti di essere mille cose: tastiere, ovviamente percussioni, fischietti, ocarine. Io, venendo da Bologna, ho una certa confidenza con l'ocarina di Budrio, e ci sono anche dei grandissimi specialisti che fanno miracoli con quello strumento, ma è uno strumento molto complesso da gestire, perché l'intonazione è veramente utopica. Eppure Ligeti richiede anche al percussionista prestato all'ocarina un grande virtuosismo di sostegno, di accordi con intervalli rischiosissimi. Però devo dire, è un piacere. Per me è un piacere, è stato un piacere metterlo su, sarà un piacere metterlo su anche in questa circostanza, con degli interpreti, con dei percussionisti diversi. È un brano molto divertente, perché diciamo le cose nella mia esperienza di alcune esecuzioni che ho già fatto sono capire che taglio dare, perché sicuramente quando si sente la dedicataria del pezzo, che è questa magnifica Caroline Cattali, mi pare che si pronunci, non sono assolutamente sicura del cognome, di averlo pronunciato bene. Però lei è l'unica vera guida che io ho, che noi interpreti, insomma, dopo di lei abbiamo per destreggiarci, nel mio caso anche nella lingua, che non è la mia, e non è nemmeno una lingua che, come dicevamo, posso chiedere ad un ungherese: amico mio, aiutami, perché l'ho fatto pochi giorni fa con una che sta partecipando qui con me a Imola. Però E mi ha detto, ma la maggior parte non hanno senso queste parole, no? Sono un po' dei nonsense, dei giochi linguistici. Quindi c'è l'aspetto anche espressivo che un po' manca, devo dire che a volte è una guida per un interprete vocale, per me lo è sempre molto. E in questo caso, nei brani, per esempio, più lirici, non ho una traduzione, una narrazione a cui riferirmi e quindi mi lascio prendere dai suoni che sono poi estremamente evocativi. Penso ad esempio alle due ballad, perdonatemi se uso questo gergo così un po' poco ortodosso, che sono Alma Alma e la canzone Magiara, che è la numero 6, adesso non mi ricordo esattamente il titolo. Quelle sono proprio molto liriche, delle melodie bellissime, con poi un aspetto ritmico di cui parleremo, intrigantissimo. Ma poi ci sono alcuni che sono veramente dei fuochi d'artificio. Penso all'ultimo, velocissimo, all'unisono con una delle quattro percussioni, che è un po' uno scioglilingua, che la tentazione è quella di farlo in modo molto, passatemi il termine, molto jazz, perché sembra veramente che serva un filo di voce super agile, sembra quasi scherzo. Poi ovviamente invece il contesto ti chiede di dare un suono più ricco perché sei acustico, eccetera. Quindi quello è un po' l'aspetto che mi diverto tutte le volte a dover calibrare, perché c'è qualcosa, penso ancora tornando al sesto, che a me appassiona particolarmente, perché un po' tutto il brano ovviamente è caratterizzato da una complessità e di una ricchezza ritmica straordinaria, no? Che è un po' una cifra anche di lirica. Ma il numero 6, per chi frequenta anche, come dicevamo, le musiche d'oggi, anche in un ambito fuori da quello accademico, come può essere quello del jazz moderno, come me, è particolarmente succoso perché presenta tutta una serie di poliritmi su cui si muove la voce, che ha una melodia molto distesa, molto lirica, da rendere in maniera assolutamente naturale in questo alternarsi di una misura da 7 ottavi e una di 5 ottavi che si avvicenda sempre. Ma sotto ci sono due clavi che girano e che creano degli incastri poliritmici, degli accenti davvero gustosi, molto molto divertenti. Poi lui ha anche un modo di chiamarla, questa melodia magiara, un'indicazione che trovo bellissima, no? Tempo giusto, semplice e con dignità, che evoca proprio un atteggiamento da tenere nell'eseguire. Quindi proprio la voce, quando si dice ascoltami, appoggiami, aspettami, ecco, no, la voce deve essere molto autonoma, perché se possibile sotto ha un sacco di cose che si muovono in parallelo come dei contrappunti ritmici che hanno un senso verticale scrupolosissimo e quando funziona è un meccanismo straordinario, ma ci vuole proprio una grande autonomia, sicurezza, ecco, come suggerisce l'indicazione di Ligeti, una grande dignità.
Dato che tu hai lanciato questo gancio, volevo continuare su questo binario chiedendoti, allora, tu interpreti musiche di diversi compositori dell'ultimo Novecento, dell'attualità e anche altre musiche cosiddette popolari, che poi diciamo, è un termine che è difficile, però sono, diciamo, le chiamiamo musiche popolari. Ma allora, dal punto di vista della formazione di un artista, pensi che sia utile per chi deve affrontare Ligeti conoscere le altre musiche e per chi invece affronta altre musiche? È importante conoscere Ligeti?
Non lo so, non lo so. Lo dico sinceramente perché io ho sempre avuto un po' questa mia curiosità che mi ha portato a frequentare mondi apparentemente lontani tra di loro e poi inevitabilmente a portare elementi dell'uno nella frequentazione dell'altro, no? Nella mia vita di interprete, quando scrivo per i miei gruppi di jazz, ora qui che dirigo. E a volte chiedo dei fraseggi di timing che sono sicuramente poco ortodossi, che però ormai, voglio dire, si swinga il barocco già da un sacco di tempo, non è niente di originale, no? E quindi i vasi comunicano, i mondi si parlano. Devo dire che questa cosa è un arricchimento e che ha un potenziale allievo, lo consiglierei alla mia raggiunta età di una certa esperienza, non lo so. Perché essere, dipende da come sei fatto, può essere un arricchimento o può essere una grande dispersione. Quindi se la tua natura ti porta lì istintivamente e non puoi farne a meno, è un'urgenza, come è stato per me che ho cercato tantissime volte in più, a più riprese nell'arco della mia attività musicale e soprattutto all'inizio, come potete immaginare, ho cercato di dare un taglio molto più preciso perché questo giustamente mi veniva consigliato da tutte le parti, senza però riuscirci. Ecco, per una come me è stata un bisogno, mi sono assunta gli oneri e gli onori di questa non scelta e la incarno e va bene così. Ma so anche quanto è impegnativo, per cui sì, certo, a livello di frequentazione acustica, più aperta è la testa, più duttile è la persona e più divertente diventa il gioco, questo sì. A livello di bagaglio di conoscenza, la versatilità a tutti i costi, non mi sento io di consigliarla necessariamente.
Grazie mille. Io direi che se sei impegnata, se vuoi possiamo anche salutarci, altrimenti se vuoi continuare a partecipare sei benvenuta ovviamente.
Io vi ascolterò ancora qualche minuto finché non riprende la prova, però vi saluto già e vi ringrazio moltissimo per questo intervento che mi avete concesso di fare. Avrei voluto essere lì, ma ci sarò presto per le prove e il concerto.
Ma grazie, appunto Cristina Zavallone è impegnatissima in tutte le sue date estive e comunque la vedrete qui a Siena il 26 di luglio con un concerto che si intitola Naughty Pulp, ancora una volta con il Kigiana Percussion Ensemble e poi durante la serata anche Lucas Ligeti, Antonio Caggiano e tanti altri interpreti. Grazie mille, la salutiamo e passiamo invece a Ingrid. Perché quello che dicevamo con Cristina sul fatto del rapporto con altre musiche, allora perché è importante dal tuo punto di vista, cioè se lo è importante, fare quello che sta facendo la Kigiana in questo momento, ovvero dedicare un focus a un compositore come Ligeti? Qual è l'attualità di Ligeti? Perché Ligeti in qualche modo ci riguarda?
Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito al direttore Sani e a Stefano Iacoviello. Dunque, direi che dedicare un festival intero a un compositore come Giorgio Ligeti è un'idea estremamente efficace per il fatto che Ligeti incarna nella sua lunga carriera una serie di avvenimenti che hanno attraversato il Novecento e ci fa capire che il Novecento non è un Novecento, ma sono tanti secoli, come se scorressero dei fiumi sotterranei in parallelo. E normalmente noi raccontiamo la storia, diciamo, della musica contemporanea come una storia. In realtà con Ligeti vediamo che non è proprio così, perché in Ligeti abbiamo la sua prima fase che si intreccia con un primo Novecento molto ricco di stimoli che ha a che fare con il rapporto con la musica popolare, che ha a che fare con la dissonanza in un modo totalmente diverso rispetto a certe traiettorie che siamo magari abituati a conoscere attraverso, insomma, Vienna, attraverso un determinato tipo di racconto. E anche il pubblico può sentirsi a suo agio ascoltando queste opere, magari composte in Ungheria, come sarà per esempio con il coro. Però è importante per me sottolineare anche il fatto che già Ligeti nel periodo ungherese è inquieto, e questa inquietudine in alcuni brani si sente, solo che le condizioni culturali non potevano permettergli ancora, ma anche conoscenze tecniche non gli permettono di sviluppare quello che sarà, come diceva prima Cristina, un'urgenza, che è quella verso il suono, un suono complesso, che riesce a realizzare quando arriva in Occidente e quindi quando finalmente comprende che lui può comporre opere di grande complessità, come Atmosphère, come Volumina e il magnifico Requiem, poi fino ad arrivare a Kammerkonzert e tutte le opere dei primi anni 70, in cui mette insieme queste idee, diciamo, dell'ordine, del disordine, in un linguaggio che apparentemente sembra una frattura. E quindi il pubblico può trovare in Ligeti quello degli anni, potremmo dire, 60, un compositore che legge le urgenze del secondo Novecento con una lente molto particolare, che non è quella della scuola darmstadtiana, anche se dentro cerca di vivere questo essere outsider, insider, insomma, per tanto tempo, però ci offre una lettura di quel desiderio di sperimentare, di provare a esprimere la musica con altri mezzi, e gradualmente e lo fa con un'efficacia dal punto di vista percettivo tale che anche il pubblico non esperto riesce a godere all'ascolto di queste opere, per quanto le parole come micropolifonia, microcanone, le testure, la Klangfarbe in composizione, no? La composizione timbrica, tutto quello che noi musicologi normalmente utilizziamo per descrivere quel tipo di esperienza, ecco, all'ascolto tutto questo passa in secondo piano perché l'ascolto funziona. E perché funziona? E quindi perché Ligeti è un'ottima scelta? Perché Ligeti ha dimostrato di trarre l'ispirazione, almeno a mio avviso, e poi avendo studiato anche i suoi carteggi, i suoi schizzi, ho visto che una cosa che è stata sottolineata è la fonte dell'ispirazione non è soltanto nel fatto musicale, ma si lascia ispirare anche dalla scienza, dall'arte, dalla matematica, dalla filosofia, e traduce questo tipo di ispirazione nel suono. E io credo che il pubblico, sia che si tratti di un pubblico esperto, che è un pubblico che si vuole avvicinare ai linguaggi dei tanti novecenti che possiamo incontrare, riesce a riconoscere, in qualche modo sintonizzarsi con queste logiche, a prescindere dai tecnicismi del linguaggio contemporaneo.
Tanti Novecento, Guido Barbieri, come funziona questa cosa? Ingrid Bustianac parlava appunto di questa visione un po' blur, un po' come dire, senza articolazione di fatto della presenza di Ligeti nella musica del Novecento. Che rapporto c'è fra Ligeti e le influenze che si possono vedere dal passato, quelle che invece dal futuro vanno verso il passato? Cioè, come si costruisce un po' una memoria di Ligeti fra il canone della musica contemporanea, della musica del Novecento, come lo si vuole chiamare, come si colloca la sua figura e rispetto a chi?
Buonasera, anche da parte mia innanzitutto. Ma guarda, se mi avessi fatto la stessa domanda che hai fatto Ingrid un istante fa, ti avrei risposto con la parola che tu hai citato all'inizio di questo nostro incontro, che è il tema del festival, che è Tracce, no? Perché, come abbiamo detto con Nicola Sani in più di un'occasione, no? Ligeti è un compositore che è andato alla ricerca scientificamente, costantemente, puntigliosamente, delle tracce della musica del passato antico e del passato recente, ed è un compositore che ha lasciato tracce a sua volta, tanto è vero che noi siamo ancora qui a cercare di ripercorrerle, no? E quindi la giustificazione forse sta esattamente in questo, no? In un compositore che ha lavorato sulle tracce di se stesso e anche della musica che è venuta dopo di lui. Però quello che mi ha, così pensando un po' al tema del nostro incontro nei giorni scorsi, mi è venuta in mente un'esperienza didattica, diciamo che posso parlarne, avendo fatto l'insegnante di storia della musica per tanti anni. Io non sono affatto un riferimento come Ingrid, questo libro lo dimostra, sono solo un appassionato e un didatta, diciamo da questo punto di vista. Che nei miei corsi di musica del secondo Novecento, al biennio del Conservatorio, quindi affrontando i grandi snodi del secondo Novecento, quando si incontra Ligeti, beh, insomma, ci sono delle tracce, appunto, manualistiche, che non mi hanno mai convinto fino in fondo, e che alla prova dei fatti non funzionano, non funzionano neanche nella didattica con gli allievi, no? Perché tu dici delle cose ispirate magari a un manuale, anche per carità attendibile, ma poi vedi che non c'è una corrispondenza precisa con ciò che fai ascoltare, con ciò che fai leggere. E quindi mi sono un po' convinto del fatto che quel paradigma critico contro il quale anche Ingrid in qualche modo, o con il quale si è misurata, e cioè della famosa tripartizione o quadripartizione, se vogliamo, no? Nelle varie epoche stilistiche che è lì che ti ha vissuto, e quindi il famoso periodo ungherese nel quale ha cercato le tracce dei suoi maestri, da Kodály, no, a Verensch, fino a Bartók, naturalmente, no, le tracce della musica popolare, come sappiamo bene, poi l'abbandono dell'Ungheria e quindi un secondo stile, se vogliamo chiamarlo così, a contatto con le esperienze più avanzate della musica europea, quindi la musica elettronica, e quindi la messa a punto di quei paradigmi, appunto, della scrittura micropolifonica, seriale, no, le fasce sonore, questa parola magica, no, che in qualche modo, no, ha dato un timbro alla musica di Ligeti per tanto tempo, e poi dalla fine degli anni 70 un ritorno più o meno così sorprendente, ma poi nemmeno tanto, alla semplicità, o comunque alla melodia, ai ritmi ben definiti, no? E a una nuova maniera, insomma, che forse comincia con Gran Macabre, o forse un po' prima, insomma, che poi finisce con le ultime composizioni. Ecco, questo solito paradigma ternario, che vale per Beethoven, vale per Brahms, vale per chiunque, vale per la nostra vita biologica, perché adolescenza, maturità e maturazione, vecchiaia, se volete, no? Ecco, Ligeti apparentemente funziona bene questo paradigma, ma però la prova dei fatti non funziona affatto. Poi magari Ingrid, che ne sa molto più di me, ci dirà meglio, no? Se per lei funziona o no, ho che croce dire di no, però leggendo quello che ha scritto. E allora mi è venuta in mente una cosa, non vorrei prendere troppo da lontana e annoiarvi, però è un po' il mio modo di ragionare, cioè andare al di fuori dei sentieri strettamente musicali per cercare delle influenze altrove. E mi è venuto proprio in mente il problema dell'influenza, no? Tutti gli artisti sono perseguitati dall'influenza, no? Perché tutti gli artisti hanno dei precursori, inevitabilmente, no? In qualsiasi campo si muovano, tutti gli artisti sperano di diventare precursori di qualcun altro, no? E quindi è un gioco molto intrecciato di influenze. E allora anche il compositore con se stesso vive di influenze, l'artista con se stesso, non soltanto nei confronti dei periodi della storia dell'arte in cui si trova a vivere, no? Si trova influenzato dalle proprie dai primi lavori, acerbi, ancora non maturi, imperfetti, no? E poi viene perseguitato dal fatto che invece nella maturità forse ci sono ancora le tracce di quel periodo, forse non ci sono più, forse le deve cancellare. Insomma, il problema dell'influenza è profondissimamente legato allo status, no, dell'artista. E c'è un grande critico, non musicale, ahimè, che ha studiato a fondo il problema dell'influenza, e si chiama Harold Bloom, l'autore del canone occidentale, l'autore del canone americano, che ha scritto un libro per me. Io sono affezionatissimo a questo libro, che ho scoperto una decina d'anni fa, non di più, e me lo sono proprio fatto un po' mio, e che in inglese suona The Anxiety of Influence. In italiano è stato tradotto L'angoscia dell'influenza, mi sembra una buona traduzione, no? Più che l'ansia o l'ansietà, naturalmente, però c'è anche un po' di ansia nell'angoscia, no? E viceversa. E che cosa dice Harold Bloom? Una cosa molto semplice in fondo, e molto intuitiva anche. E sì, è vero, i compositori, non parla di poeti, naturalmente, essendo un critico letterario, i poeti forti influenzano i poeti deboli, no? Quelli che vengono dopo di loro. Ma non è sempre detto che questa sia l'unica direzione dell'influenza. Che succede frequentemente che i poeti deboli, cioè quelli che vengono dopo i poeti forti, a loro volta influenzano i poeti forti, all'incontrario, non tanto i testi, perché i testi quelli rimangono ovviamente, ma la nostra percezione dei poeti forti viene spesso influenzata dalla percezione dei poeti deboli. Un esempio tra i tantissimi che fa Bloom in un libro anche piuttosto complesso, Lucrezio e Dante. È evidente che nella sua concezione della natura Dante subisce l'influenza di Lucrezio, anche se in apparenza sono sistemi e paradigmi, no, completamente diversi, il naturalismo contro il misticismo, eccetera, eccetera. Infatti Dante non parla mai di Lucrezio, ma proprio per questo è una fortissima influenza quella di Lucrezio su Dante. Ma è anche vero che per noi, che abbiamo, che guardiamo tutto da lontano, no? Dante influenza Lucrezio, perché noi leggiamo Lucrezio alla luce di ciò che Dante ne ha fatto. Se applichiamo questo paradigma a un compositore, ne prendo uno, Beethoven, così sappiamo tutti, no? Cioè, di cui parliamo. E diciamo che la fantasia corale opera 90, sbaglio? 90, sì, per pianoforte, orchestra e coro, ha influenzato la Nona Sinfonia, certo, perché quando attacca il coro in quell'opera un po' bizzarra si sente il leitmotiv che poi ritroveremo nell'ultimo evento della Nona di Beethoven. Però possiamo dire che la Nona di Beethoven influenza la fantasia corale, non perché ne cambi le note, ovviamente, ma perché noi leggiamo la fantasia corale alla luce del fatto che ha influenzato la Nona Sinfonia, no? E dunque ne siamo inevitabilmente condizionati. Ecco, questo è un paradigma molto interessante, quello di Harald Bloom, se lo applichiamo a ogni disciplina, in fondo, no? È facilmente applicabile. Se lo applichiamo a Ligeti, e poi facciamo una pausa, poi magari riprendiamo il discorso nel secondo giro, ci succede una cosa abbastanza strana, che quei tre o quattro, io dico i tre o quattro stili, no? Se noi li leggiamo in senso cronologico, abbiamo una certa impressione di Ligeti, no? Che parte appunto dalle sue influenze autoctone, poi si contamina con le influenze europee, poi ritorna in qualche modo al se stesso di tanti anni prima. Ma se lo rileggiamo al contrario, no? E cioè cerchiamo di capire se il Ligeti maturo ha condizionato il Ligeti giovane o immaturo o acerbo, abbiamo delle strane risultanze critiche o percezioni critiche un po' della sua musica. Se prendiamo per esempio l'opera Carmide, forse opera nel senso di, perché è l'unica opera nel senso proprio che Ligeti ha scritto, ovvero sia il dramma Cabro, no? Che appartiene meno male all'ultimo periodo, penultimo periodo, insomma, siamo, va in scena nel 78, la prima versione, se non mi ricordo male, no? Quella di Salisburgo va in scena 20 anni dopo, che fosse quella definitiva, però lui ci lavora, no? Tra il 74, no? Più o meno il 77, grosso modo. Ecco, quindi in un'epoca ormai in cui aveva il suo catalogo era già piuttosto abbondante. Se lo guardiamo da quel punto di vista e usiamo la Gran Macabro, opera ovviamente stratificata in mille strati inversi, no? È un'opera, è una specie di iperopera, oppure utilizzando la terminologia di un altro grande critico letterario che si chiama Franco Moretti, è un'opera mondo, no? Un'opera che contiene in sé un universo, è quasi un'opera monolitica che non ha bisogno di guardare al di fuori perché risolve tutto in se stessa. Se noi guardiamo l'esperienza polistilistica, multistrato, no, esagerata di Gran Macabre, e cerchiamo di vedere, di leggere il primo Ligeti o il secondo Ligeti alla luce di questa esperienza, tutto ci risulta molto più chiaro. E scopriamo in qualche misura che in opere, per esempio, poi ne vorrei parlare meglio dopo, decisive e meravigliose come Clock and Clouds, che anticipa di un anno appena, no? Da Gran Macabre, perché è del 72-73. Ma se andiamo ancora più indietro e troviamo, che so, Aventure, Nouvelle Aventure, no? Addirittura Atmosphere, forse addirittura il Requiem, in particolare con il Dies Irae, troviamo molto agevolmente che in quelle opere apparentemente in formazione c'erano invece, trasformati, metamorfizzati e pieni di impulsi, proprio le cose che Ligeti ha cercato di riassumere in quel grande affresco paradossale, grottesco, folle, no? Pieno di contraddizioni di Gran Macabre. E allora quella distinzione dei famosi tre periodi non ha più senso. Non ha nemmeno senso, perché se la rileggiamo al contrario troviamo che Ligeti è perfettamente costante, no? Nella sua ricerca, e non subisce affatto evoluzioni se non quelle naturali che un artista ovviamente prova dentro se stesso. C'è molto più stabilità, molto più continuità, no? Che non invece discontinuità nel suo percorso creativo.
Ecco, buona pace della critica di Harold Bloom. Io faccio fatica sempre a capire chi sono i poeti forti, i poeti deboli, fra Dante e Lucrezio non so chi sia, però...
Ma poi diventano tutti forti, perché i deboli a loro volta diventano precursori di qualcun altro, quindi diventano forti.
Lo so, però questo è diventato un grimaldello per molti per poter dare un giudizio, ma... colgo la palla al balzo da quello che dicevi per passare a Lorenzo Donati, il quale ha articolato il programma di concerto del 14 di luglio alla Basilica dei Servi alle 19 con il coro Guido Chigi Saracini in una serie di brani musica polifonica che di fatto costruiscono una specie di cartografia del lavoro di Ligeti. Si passa appunto dalle composizioni degli anni 40 fino a quelle più recenti, diciamo fino a Lux Eterna, ma vengono anche confrontati con dei movimenti che possono essere coevi con quello che succede in Italia con il De Brando Pizzetti negli anni 60, quindi già al termine diciamo della sua vita, della sua carriera, con Goffredo Petrassi nel 52 che in qualche modo rimerà con i Nonsense Madrigals di Ligeti, con questo neomadrigalismo novecentesco, e poi una cantata del 1953 di Jean-Yves Daniel Desure, che è appunto il Cantico dei Cantici. Ma io chiederei a Lorenzo Donati, poi c'è Mahler, insomma, chiederei come la pensa lui questa storia delle periodizzazioni nel lavoro di Ligeti, avendolo affrontato approfonditamente nelle partiture e facendole seguire al coro Guido Chigi Saracini.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Se si guarda il repertorio corale, uno vede con chiarezza questi tre periodi. Quindi, quando uno guarda il repertorio che lui ha scritto per coro a cappella, può definire il periodo ungherese, il periodo diciamo centrale, e poi con i Nonsense, che sono una delle ultime cose che ha scritto, un ritorno diciamo all'idea madrigalistica, che vuol dire un ritorno alla parola, un ritorno anche a una semplicità, come diceva Barbieri, di scrittura. E quindi uno potrebbe, spesso nell'ambito corale si va a definire il repertorio di Ligeti con queste categorie, cioè questi periodi. Poi però se vai dentro, concordo pienamente su quello che sono appena detto, ti rendi conto che Lux Eterna, quando nasce dopo circa 10 anni di silenzio a livello vocale, però se uno torna indietro ai precedenti pezzi che aveva scritto 10 anni prima, sono la parte finale del periodo ungherese, e già dentro c'è quello che è stato poi chiamato la scrittura per fasce o per micropolifonie, perché Morgen e Reggae, cioè mattina e notte e mattina, sono due pezzi in cui che faremo in concerto. Se uno ascolta il primo, che parte con una formula che ripete la stessa parola e si ripete per circa 3 minuti con una concatenazione e un addensamento che crea un cluster sui tasti bianchi e il pianoforte, e qui in qualche maniera, partendo da una nota sola, è un procedimento che lui poi utilizzerà anche su Lux Eterna, con un modo più cromatico, con un sistema diverso, perché nel frattempo certamente ha iniziato a fare un lavoro anche sull'elettronica. Gli studi di elettronica, di analisi del suono, l'hanno portato probabilmente a evolvere certe sensazioni, però non si può non riconoscere questo modo diciamo di scrivere, che dopo 10 anni, nel ributtarsi sul mondo vocale, riscopre delle cose che aveva comunque iniziato, era un percorso già iniziato. A un certo punto, in questo primo pezzo, del primo pezzo di questo ciclo di due, poi tutto si ferma e usa soltanto i 5 tasti neri, e non è molto diverso da quello che accade quando su Lux Eterna la grande massa sonora che si è dal fa si è allargata sempre di più, poi arriva in là dei soprani, poi c'è un gruppo di 3 note in falsetto fatte dai bassi, e anche lì c'è un colore totalmente diverso rispetto all'idea molto semplice di tasti bianchi e tasti neri del brano di cui parlavo prima. Però questa analisi ci permette di capire che le micromelodie, c'erano già all'inizio, cioè i pezzi ungheresi. Lui già andava un po' oltre alla tradizione ungherese di Bartos, non Bartos, oppure di Kodály, in cui c'era comunque l'utilizzo della melodia al suo completo. Lui già nei pezzi che faremo della prima degli anni 40 e i primi anni 50 utilizza delle micromelodie o le spezza, e quindi c'è già un modo di lavorare che si riconosce poi anche in quello che farà successivamente, fino ad arrivare alle dry fantasie sui testi di Hölderlin oppure sugli ultimi pezzi. Quindi per certi versi ha uno sguardo, diciamo, non dico distratto, però uno sguardo, diciamo, semplificato, potremmo dire, che nell'ambito corale si possono riconoscere perfettamente questi periodi di cui si parlava prima. Più si entra dentro il repertorio e più ti rendi conto che è uno solo, un uomo che va alla ricerca e che attraverso le ricerche che ha fatto poi è evoluto e si è ampliato, si è, diciamo, differenziato il suo stile, ma è sempre stato alla ricerca di questo, di quello che poi forse raggiungerà. Dal punto di vista delle influenze posso dire che, per quello che mi riguarda, è stato un compositore che mi ha colpito fin da subito, da quando studiavo composizione, perché non puoi nel Novecento, cioè io ho iniziato negli anni 90 a scrivere musica, non potevi studiare composizione se non conoscevi le sue tecniche, perché hanno veramente cambiato il sistema di scrittura, ha aperto delle strade importanti, non solo lui, però diciamo il suo lavoro sul suono, sulle microfonie, sulle quelle che sono state chiamate, forse in maniera semplificativa, fasce, erano indispensabili anche per poi scrivere qualcosa di totalmente diverso, anche per scrivere generi, diciamo, differenti, dovevi conoscere quel non solo la tecnica ma anche la filosofia che stava dietro a quel percorso. Quindi sono felice di farlo con il coro, l'abbinamento con gli altri brani è per tante questioni. La prima è legata al fatto che, come molti voi sanno, il coro da oggi, che si è ritrovato oggi per iniziare il lavoro, farà tre percorsi paralleli tutti i giorni, quindi dovevamo usare un po' di repertorio anche che avremo sotto mano, perché al corso che inizia domani mattina con 12 studenti abbiamo un repertorio che va dalla messa di Dufay fino a Mahler nella versione per 16 voci di Gottwald, che tra l'altro è l'esecutore di Ligeti, e quindi alcune cose erano nel nostro repertorio come Pizzetti, e sarebbe stato forse più interessante mettere il Pizzetti più, diciamo, iniziale, perché era un Pizzetti che guardava anche all'antico, e quindi un Pizzetti che poteva essere dello stesso periodo di Kodály, o non di Kodály, però diciamo di quella scuola lì, la scuola in cui si ricercava o il popolare o l'antico per ricrearlo. Però comunque Pizzetti alla fine è un madrigalista, neomadrigalista, in questi pezzi corali c'è molto, e quindi c'è un confronto con il lavoro sulle melodie popolari che Ligeti fa in ambito giovanile. Poi i Nonsense di Petrassi hanno un collegamento forte, anche se sono totalmente differenti dai Nonsense Madrigal di Ligeti. Petrassi li scrive per il coro della Rai, pensando a un coro italiano, pensando alle difficoltà che potevano esserci in Italia 50 anni fa o 60 anni fa a fare musica dell'epoca, di un compositore che voleva scrivere in maniera moderna, perché non era così normale per i cori a cappella professionali cantare musica contemporanea. Ligeti scrive per i King Singers, quindi per chi è specializzato nell'antico ma anche fa tanta musica moderna, quindi anche chi deve eseguire ti dà delle indicazioni su quello che puoi fare. Però è interessante il rapporto con il Nonsense. E poi niente, Mahler è per un motivo specifico, perché questo grande direttore, che ha diretto alcune delle più importanti, le prime più importanti di Ligeti per coro, diventa esso stesso compositore, cioè era già compositore, prende delle melodie spesso di Mahler, ma anche di Wagner, l'abbiamo eseguito nel progetto Wagner, o di altri compositori dell'Ottocento, e le trasforma da melodie per pianoforte e voce, cioè dalla lideristica, a coro a 16 voci, utilizzando le tecniche di Ligeti. Quindi la cosa interessante è sentire un Mahler rivisto da chi ha eseguito Ligeti nel tentativo di riprodurre col materiale musicale di Mahler le fasce, gli intrecci, i colori della musica corale di Ligeti.
Molto, molto, molto affascinante. Io penso sempre che penso sempre al pubblico, che ogni volta che si parla di musica del Novecento, del secondo Novecento, entra in angoscia, come diceva Guido Barbieri, in ansia. In realtà la musica di Ligeti è estremamente affascinante sia da un punto di vista del semplice ascolto e anche da un punto di vista, come abbiamo detto, teorico, filosofico, estetico, perché sicuramente uno degli elementi di questo fascino dipende dal fatto che, come dicevamo prima, sfugge a essere inquadrato in un movimento, in un'etichetta. Sentiamo tutto nella musica di Ligeti, diversi stili, diverse influenze, diverse fonti che entrano nel suo discorso musicale, dall'antichità alla più, diciamo, più attuale ricerca delle forme espressive. Dall'altra parte, io penso che la cosa che colpisce chiunque ascolti un qualsiasi brano di Ligeti sia questo: trovarsi di fronte a una molteplicità di tempi. È come essere presi e immersi in una foresta di coordinate temporali, di flussi temporali che corrono paralleli, e allora l'ascoltatore cerca di agganciarsi or all'uno or all'altro, scegliendo qual è la dimensione temporale in cui prendere la misura del passare del tempo. E questa cosa penso che sia evidente a chiunque, magari non si riesce a descriverla nel modo in cui l'ho fatto io, si descrive in qualche altro modo, però questa è una cosa estremamente interessante. Ed estremamente interessante anche perché, se vogliamo pensare, dal mio punto di vista, alla figura di Ligeti dentro il movimento artistico del Novecento, io penso che questo elemento sia fondamentale, perché l'apporto che ti dà fondamentalmente alla musica del Novecento sta proprio in questa concezione del tempo, che è un po' il punto di riferimento, il punto interrogativo di tutti quanti i compositori, da Schoenberg in poi. Cioè, questo tentativo di ragionare su un tempo musicale che si trasforma in qualcos'altro e che in qualche modo si incroci o con una dimensione astratta dentro la quale viaggiano le cose della vita. Penso a Cage, no? La soluzione che Cage trova del tempo è ridurre l'idea di tempo musicale o di musica stessa a una griglia astratta di riferimenti temporali all'interno del quale può fluire la vita, realizzando così il sogno di Marcel Duchamp. Cioè, lui realizza l'idea di Duchamp Del fatto che la vita di tutti diventa un'opera d'arte. Ecco, con la musica di Cage il tempo dell'esperienza di tutti diventa opera d'arte. La stessa cosa succede con Ligeti, ma al contrario, nel senso che se per Cage si costruisce, questo è il mio punto di vista, si costruisce una gabbia astratta di tempo dentro la quale passa il tempo feriale della vita degli ascoltatori in termini di produzione sonora, invece in Ligeti ci costringe alla presenza del suono ed è tutto quanto costruito su una presenza concreta del suono nella vita dell'ascoltatore che è costretto a osservare, è costretto a contemplare questo suono che è lì nel tempo e quasi si blocca. Quindi raggiunge più o meno quello che era l'obiettivo dei minimalisti che facevano questa ricerca dall'altra parte dell'oceano, attraverso però un altro sistema. I minimalisti di fatto rompono il tempo per fermare l'ascoltatore davanti all'oggetto sonoro. Ligeti costruisce un oggetto sonoro davanti all'ascoltatore e fa sì che l'ascoltatore possa vederlo come una massa che si cambia, che si trasforma, una metamorfosi, come se ci fossero dei poli, dei punti di tensione. Lux Aeterna non è altro che questo, alle orecchie di qualsiasi ascoltatore, una massa sonora che si muove dall'alto verso il basso nel tempo che è bloccato, come se si vedesse questa cosa qui. Il tempo si trasforma in immagine e dunque c'è questa trasformazione importante sia in Cage sia in Ligeti, sono appunto le grandi trasformazioni dell'idea del tempo nella musica del Novecento. E allora passerei la parola a Ingrid Bustiana, che sicuramente vuoi dire qualcosa a Lorenzo.
Poi io vi devo salutare perché ho la prova tra 5 minuti del Don Pasquale, quindi devo andare in prova e niente, buona continuazione, grazie a tutti e vi devo salutare.
grazie Lorenzo, giustamente i musicisti devono fare i musicisti, quindi vanno a provare e noi rimaniamo qui a chiacchierare, noi siamo quelli della chiacchiera, e quindi dicevo grazie mille a Lorenzo Donati, vi invito nuovamente al concerto il 14 domenica alle 19 nella Basilica dei Servi, per ascoltare il coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati in un programma che tiene insieme musiche del Novecento da Pizzetti, Alighetti, Mahler e Petrassi e Daniel Desur. E riprendiamo appunto con Ingrid la discussione. Il fascino della musica di Alighetti che passa anche attraverso altre forme di produzione artistica e che va a toccare pubblici che non sono necessariamente i pubblici, anzi non è quello che di solito si chiama il pubblico degli addetti ai lavori, il pubblico della musica contemporanea, che è ancora peggio, cioè il contrario di quello che continuiamo a professare noi qui in Chigiana e spero nel mondo prima o poi questo verbo si diffonda.
Grazie Stefano, allora gli input sono tanti, cerco di mettere i pensieri un po' così in un ordine che mi è molto caro, perché hai toccato una questione sulla quale io mi sono, alla quale ho dedicato molto tempo, devo dire, tanto studio, ed è proprio la questione in Alighetti della dimensione temporale o della dimensione spaziale, perché io arrivando da studiosa della musica spettrale davo un po' per scontato che i compositori pensano la loro musica nel tempo, in un tempo come per gli spettralisti abbastanza orientato, teleologico, perché c'è la trasformazione del suono che è un essere vivente, quindi una dimensione bergsoniana nel suono, ecco. E io ingenuamente, quando ho iniziato a studiare Alighetti, avevo questa idea che anche la musica di Alighetti fosse processuale, dunque teleologica, dunque orientata. Poi invece ho dovuto ricredermi. E perché ho trovato una serie di interviste, ma anche nei carteggi, lui continua ad insistere sul fatto che per lui la musica non è nel tempo. Cioè Denis Vollian, che è un compositore, insomma, vivente, allievo suo, che gli aveva proprio chiesto: ma maestro, ma perché tu dici che la tua musica non è nel tempo? Lui dice: no, per me il tempo è congelato, no? E io la musica la immagino nello spazio. Quindi quando tu dici immagine sei molto vicino a quello che aveva espresso Alighetti a proposito del suo modo di pensare i suoni. Cioè lui diceva che lui pensa i suoni come una sorta di scultura, è già tutto lì, solo che per poter esperire tutti i lati di questo oggetto, di questa scultura, noi abbiamo bisogno del tempo per muoverci e in qualche modo esperire ciò che è già dato completo. Ecco. E quindi la dimensione temporale per lui era una dimensione pratica dell'esperienza del suono, ma il suono nella sua testa era già dato perché aveva un'immaginazione nello spazio. Allora, cosa vuol dire? All'inizio non era semplice comprendere in che modo un compositore pensa nello spazio, però poi dopo anni di studio ho addirittura dato il titolo al mio libro Il maestro dello spazio immaginario, perché mi sono reso conto che lui anche gli schizzi li organizzava in uno spazio fisico, ma non solo bidimensionale, per cui le masse sonore che vanno verso l'alto, per cui, o quegli abissi in atmosfera che poi sprofonda verso i sei contrabbassi, oppure anche in San Francisco Polifoni, grande orchestra, arriva a una polarizzazione tra i contrabbassi e piccoli, vuoto totale nelle sei ottave, e poi riparte, ecco. Ma pensava anche allo spazio come tridimensionale. Che cosa voglio dire? Per lui era molto importante il fatto che lui potesse, con i mezzi soli dell'orchestrazione, quindi senza spostare gli strumenti, evocare negli ascoltatori una sensazione di allontanamento o di avvicinamento del suono. Quindi lavorando sul suono con un modello incredibile che è Mahler. Cioè lui, lavorando con Clitus Gottwald, che prima Donati citava, no? In questa bellissima intervista degli anni 65 intorno, quindi prima di Lux Aeterna, analizza Mahler e spiega a Clitus Gottwald come per lui questa possibilità di utilizzare i parametri del suono come intensità, registro. Quindi in qualche modo ragionava in termini di spettromorfologia timbrica, no? Allora, se io uso gli oboi sono più vicini rispetto ai flauti, se io uso i violini senza sordina sono di nuovo più vicini, e così via, no? Ecco, sono questi gli espedienti che lui sperimenta un po' già nel Requiem, ma soprattutto in Lux Aeterna, e anche in Lontano, che chiama Lontano proprio come un via via aus der Ferne, insomma, proprio grande omaggio a Mahler. Ecco, dunque, questo tipo di gestione del suono che si muove nello spazio e che gli ascoltatori percepiscono, è stato uno, per esempio, dei parametri che poi ha avuto un'efficacia incredibile quando poi è stato utilizzato da Kubrick nella famosa scena del monolite, no? Per cui questa navicella che arriva e noi sentiamo Lux Aeterna perfettamente con questo fa che da 1 diventa 2, poi 3, poi 16, e quindi il volume sonoro è sempre tutto piano, lo direbbe Lorenzo, ma il fatto che si aggiungano voci, il volume del suono, cioè il corpo del suono è sempre più presente e per noi ascoltatori l'esperienza cambia e dunque anche il movimento nel suono nello spazio. Ecco, quindi è questo esattamente, lui l'aveva un po' sperimentato con Stockhausen a Colonia quando era nello studio di musica elettronica, perché come diceva prima Barbieri, l'esperienza nello studio, anzi il fallimento, l'esperienza fallita in qualche modo nello studio di musica elettronica era molto importante, perché si è reso conto cosa significa sintetizzare il suono, cioè creare qualcosa, in quel caso lì ovviamente dal nulla, ma sicuramente quali sono i parametri concorrenti per la generazione di un timbro interessante, di un suono interessante e soprattutto delle proprietà spaziali, quindi non come Gruppen, ma uno spazio immaginario perché composto. Ecco.
Dicevamo appunto, altrove, sicuramente nel cinema di Kubrick, tre sono i film in cui Kubrick utilizza la musica di Rigetti. Sappiamo che Kubrick non utilizza praticamente mai musica di compositori, o quasi mai musica di compositori che scrivono appositamente per il cinema, utilizza sempre musiche, diciamo, di repertorio, e Ligeti gli interessa evidentemente perché c'è questa dimensione spaziale importante che coinvolge l'ascoltatore, lo spettatore al di là dello schermo. Quindi 2001 Odissea nello spazio, Shining e Eyes Wide Shut, l'ultimo in cui, diciamo, la musica di Ligeti è diventata una specie di grimaldello per qualsiasi scena che abbia a che fare con oscurità erotica pruriginosa, c'è sempre il brano di Ligeti. Ma appunto altri film come Shutter Island, insospettabile dalla Cina con furore, di Bruce Lee, Hit la sfida, insomma ce ne sono tanti di film in cui la musica di Rigetti è stata utilizzata, e come sottolineerebbe Ingrid Pustianak, non è utilizzata soltanto per i film d'orrore, cosa che invece appunto solitamente qualsiasi forma di dissonanza, secondo qualche psicologo evidentemente, genera ansia, ancora una volta, ansia, terrore, e quindi ci mettiamo la musica contemporanea quando la scena deve far paura, una musica de paura, come si dice. Ma appunto ritorno a Guido Barbieri, perché Ligeti è stato anche non solo appunto musica che viaggia in altre forme espressive, ma anche musica che permette di raggiungere il pubblico anche a degli interpreti particolarmente interessanti sul panorama attuale delle scene musicali, fra cui appunto cito soltanto Barbara Hannigan con Graham McCall, che non è un'esecuzione storica di riferimento sicuramente, ma ce ne sono tanti altri.
Anche Cristina Zavalloni.
Anche Cristina Zavalloni, che sarà la prima, sarà la prima, ma sicuramente sarà storica.
Certo. Ma sicuramente la popolarità, diciamo così, di Ligeti deriva anche dal fatto che, non per merito suo probabilmente, però è diventato il più grande compositore di colonne sonore no? del cinema degli ultimi 70 anni, senza aver mai scritto una sola colonna sonora, ma
in contumacia.
No? Sempre in contumacia, rigorosamente, con minore o maggiore gradimento, no? di come la sua musica è stata utilizzata. E forse questo dipende anche, quindi questa sua dimensione vagamente pop, no? Che è riuscito a raggiungere sempre malgré sua, perché non l'ha certo cercata né voluta, no? in alcun modo, forse va anche cercata in alcuni paradigmi che si possono ridurre anche a un'estrema semplicità. Cioè, alla fin fine, no? gli elementi, gli ingredienti costitutivi della scrittura di Ligeti si potrebbero anche ridurre, sempre in un arco molto lungo di tempo che va oltre la periodizzazione, in fondo a due cose di base, no? A due cose fondamentali che sono, magari sbaglio e sono troppo riduzionista, Ingrid adesso mi picchia, mi boccia all'esame, ma alla fin fine sono il punto e la linea, cioè il punto, il suono come elemento puntiforme, no? E moltiplicato all'infinito, moltiplicato alle sue dimensioni parossistiche, no? E da qui derivano in fondo tutte le tecniche basate sul micropuntillismo, per appunto, no? Sulla micropolifonia, sui frammenti estremamente sicuramente ridotti alla loro essenza, da un lato, e poi dall'altro la linea. Cioè la linea anch'essa, no? Estesa, stirata, arrivata ai limiti temporali estremi, sovrapposta, no? Eccetera, che fa invece appunto che è alla base poi delle altre tecniche dominanti, insomma, della musica di Ligeti, come le famose esecrate fasce sonore, no? Ecco, forse in qualche zona di coloro i quali ascoltano la musica del nostro tempo, queste dimensioni così francamente elementari forse si percepiscono in qualche misura, così come si percepisce quella cosa decisiva che diceva Ingrid prima del suo spazio immaginario, no? E costituisce anche in fondo quella carica un po' misteriosamente evocativa che dà la musica di Ligeti, no? Accanto, ovvio che accanto alla faccia di Stockhausen ci potrebbe anche essere quella di Edgar Varese, per esempio, no? Perché è fin troppo facile accostare quell'idea, no? Di musica che si muove nello spazio, nelle tre dimensioni dello spazio, con l'idea di Varese di musica come oggetti sonori che si muovono non tanto nel tempo ma nello spazio e che dallo spazio ricevono la logica costruttiva e costitutiva, no? Perché questa frase, no, degli oggetti sonori va completata, perché se la sta a metà non vuol dire quasi nulla, è solo una fascinazione più o meno, no? Suggestiva, no? Nel pensiero di Varese gli oggetti musicali si muovono nello spazio, ma è dallo spazio che ricevono significato, senso e struttura, soprattutto, altrimenti, no, la frase rimane chiusa a metà. Però e questa semplicità, questo lavorare anche un po' sulle antinomie, sui contrasti, no, che è abbastanza tipico del modus operandi di Ligeti, a me sembra di ritrovarla in quel brano che citavo prima e che spero che tutti abbiate ascoltato almeno una volta. Se non l'avete ancora fatto, è un obbligo morale ascoltarlo, che è appunto Clocks and Clouds, no? Un pezzo formidabile, dura poco meno di 15 minuti, ma è uno shock, uno schiaffo, no? Per la sua profonda e assoluta originalità, un po' a partire dall'organico, no? Perché è pensato per un coro di voci femminili, per una parte di fiati decisamente sbilanciata sui legni, no? Perché ci sono 5 flauti, 4 di essi devono essere anche ottavini, ci sono 5 clarinetti, se non mi ricordo male, 3 fagotti col controfagotto, eccetera. Non ci sono i violini, assenza completa di violini, c'è Glockenspiel, ci sono 2 arpe e poi ci sono viole, violoncelli, contrabbassi, no? È un organico già di per sé così assolutamente originale, che però viene messo al servizio di un'idea. Non è una scelta così semplicemente per gusto sonoro, per Klangfarben composizione, per l'appunto, no, perché in fondo quel titolo, che deriva ovviamente, come tutti sapete, insomma, da uno studio, da una piccola pubblicazione peraltro, se la comprate sono 80 pagine, non va oltre, di Carter, niente proprio di meno che è intitolato così un suo libretto, molto felicemente, Orologi e nuvole, nuvole e orologi, in realtà per dare due immagini molto fortunate. Io stesso ho comprato quel libro tanti tanti anni fa perché aveva questo titolo, altrimenti non mi sarebbe nemmeno venuto in mente forse di comprare un libro di Popper, e forse Ligeti stesso è stato suggestionato da queste due immagini così forti, no? Gli orologi molto familiari della sua infanzia, come mi raccontava prima Ingrid, io non lo sapevo, no? E poi l'elemento delle nuvole, ma in realtà lo prende con molta serietà il riferimento filosofico, epistemologico, no? Alle nuvole e agli orologi, perché gli orologi per Popper sono la rappresentazione del principio di determinazione, cioè della logica causale degli eventi, che sono sempre determinati, causa effetto, causa effetto, causa effetto, secondo una logica più o meno preordinata, mentre le nuvole sono la rappresentazione, proprio dico rappresentazione in termini concreti, quasi teatrali, teatro del pensiero, diremmo così, del principio opposto della indeterminazione, in cui invece gli eventi si succedono secondo una logica caotica e assolutamente imprevedibile, e è ovvio, vi lascio immaginare da che parte penda, no? Popper, quindi ovviamente dalla parte delle nuvole e non certo dalla parte degli orologi. Ligeti non so, Ligeti francamente non so, perché in realtà c'è una compresenza continua di elementi deterministici ed elementi indeterministici, o indeterminati, come volete dire voi, insomma, no? E penso proprio alle Grand Macabre. No? Se noi intendiamo, per esempio, faccio un'ipotesi che andrebbe verificata naturalmente, visto che Grand Macabre nasce insieme più o meno a Clocks and Clouds, no? Negli stessi anni, quando Ligeti ricorre a quel vertiginoso catalogo citazionista, no? Che potrebbe essere un gesto postmoderno, ma non lo è assolutamente, è lontanissimo da qualsiasi estetica postmoderna, anche se qualcuno lo ha sostenuto ovviamente, e intendiamo questi riferimenti, non so, c'è tutto in Grand Macabre, di cui non vi faccio la storia nella trama, anche se la trama è impossibile da raccontare ovviamente, ma accosta violentemente ad un certo punto il finale della Eroica di Beethoven con The Entertainer di Scott Joplin, no? Uno shock che deriva, no, dall'accostamento di materiali facilmente riconoscibili, peraltro non è che li nasconde, li trasforma, no? Sono esposti così, no? Ecco. Beh, quelli sono riferimenti in fondo a un principio di determinazione, cioè al fatto che la storia della musica occidentale è fatta di quei materiali lì, quei materiali possono essere anche accostati l'uno con l'altro, non perdono minimamente la loro forza, il loro codice forte, resistono a qualsiasi tipo di urto, a qualsiasi tipo di metamorfosi, di trasformazione. Però tutti questi sono annegati, no? In una logica architettonica compositiva che è quella di Le Grand Macabre, che è assolutamente caotica. È programmaticamente caotica, no? È fatta di flussi, di raggruppamenti di elementi, no? Di punti che si addensano, di linee che si distendono, e troviamo anche allora nel Grand Macabre degli elementi del primo o del secondo Ligeti. E allora se noi leggiamo un'opera così inclassificabile, unica, irrepetibile come Grand Macabre, no? Alla luce, e siamo di nuovo alla questione delle influenze, no? di un pezzo come Clocks and Clouds, no? E gioca tutto anche musicalmente, adesso non c'è tempo di farvelo sentire, ma insomma, se lo sentite all'inizio, no? C'è una prodigiosa proliferazione, no? di elementi deterministici, no? Ripetitivi, sembra quasi di ascoltare un pezzo minimalista, ma anche lì non c'entra niente il minimalismo, e poi quando entrano le voci invece, no? Il tessuto si allarga, diventa caotico, diventa indeterminato, eccetera. Quindi c'è uno specchio molto molto fedele che fa capire come Ligeti prende sul serio Popper. Non è soltanto un'immagine suggestiva e basta. Ecco, anche Grand Macabre, allora, al di là del periodo in cui è nato, chi se ne importa, a quale periodo appartenga, però è il risultato proprio di un conflitto di forze elementari. Perché io Grand Macabre l'ho sempre sentita come un'opera elementare, no? Che affonda le radici proprio in due cose molto manichee e banali, che sono la morte e la vita. che sono Eros e Thanatos alla fine, no? Una morte apocalittica, sembra incombente, che in fondo si scontra con principio erotico permanentemente vivo e vitale, no? Che rimane poi alla fin fine la cifra robusta di quest'opera. Ecco, allora se dobbiamo dare una risposta, in fondo, forse Ligeti è veramente molto più elementare di quanto noi non siamo disposti a riconoscere di fronte invece alla oggettiva poi complessità della sua scrittura musicale. Ma una scrittura straordinariamente complessa che si poggia su un pensiero molto elementare. Non so se sono molto lontano dalla verità, Ingrid. Verità, insomma, si fa per dire.
Il tempo è tiranno, il tempo è tiranno, devi spendere. Voglio soltanto dire che il Gran Macabre è una delle poche cose che non mettiamo in scena per la felicità del nostro direttore amministrativo, e quindi evitiamo, però appunto tantissime saranno le musiche di Gheorghe Ligeti eseguite nel festival. Abbiamo già cominciato nell'apertura e nel secondo concerto e continueremo così fino a settembre. Volevo appunto, non so se Nicola Sani è lì presente perché per dire due parole di chiusura. Nel frattempo consiglio il libro di Ingrid Bustianak, Gheorghe Ligeti, il maestro dello spazio immaginario, edito da Lim nel 2013, ma è assolutamente ancora validissimo. Poi c'è un'altra intervista una serie di interviste, Lei pensa a colori, anche un altro libro interessante per sentire la voce stessa del compositore. E appunto andiamo avanti. Vi ricordo che i concerti con gli artisti con cui abbiamo parlato sono il 26 di luglio alle 21:15 nella chiesa di Sant'Agostino a Siena, ovviamente, con Cristina Zavalloni, Luca Strigheti, Tiziana Percussion Ensemble, Antonio Caggiano, Elvise Bidolin, Nicola Bernardini, Julian Scordato con il Live Electronics, e il 14 luglio invece, prima, domenica, alle ore 19 presso la Basilica dei Servi, Nonsense, Tracce di Parola, coro della Cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, con musica di Pizzi di Ligeti, Petrassi, Daniele Sio e Mahler. Ma appunto lascio la parola a Nicola Sani per una chiusura. Ringrazio Federico Fusi e Martina Liscova per Chigiana Radio Arte, che ci permettono di andare in onda anche in diretta e poi poter riascoltare questi Chigiana Lounge, che poi invece ritrasmetteremo sui nostri canali social grazie alle riprese questa sera di Lorenzo Bianciardi. Io sono Stefano Iacoviello, passo da Nicola la parola a Nicola Sani e vi saluto.
Grazie Stefano e buonasera a tutti i partecipanti di questa bellissima, appassionante tavola rotonda. Alla mia destra Ingrid Bustianak, alla mia sinistra Guido Barbieri, e un saluto carissimo a Lorenzo Donati, che tra l'altro vorrei ricordarlo, è stato protagonista in questi giorni di una bellissima impresa con il coro Guido Chigi Saracini al Ravenna Festival prima e poi a Lampedusa con la direzione del maestro Riccardo Muti. Quindi è stata questa magnifica occasione appunto in cui il nostro coro è stato, insieme all'orchestra Cherubini, grande protagonista di un importante concerto diretto da Riccardo Muti nella prima di una nuova composizione di Giovanni Solli. Ma quindi diciamo grazie, voglio ringraziare anche Lorenzo Donati per questo. L'incontro di oggi è stato importantissimo e centrale nel progetto di quest'anno dell'Accademia Chigiana, del Chigiana International Festival and Summer Academy. E ringrazio molto Stefano Iacoviello per averla costruita, pensata e condotta, perché è il momento in cui, diciamo, all'inizio proprio del festival ragioniamo su quello che sono le tracce proprio in cui si sviluppa e si articola questo progetto. Ogni anno cerchiamo di trovare il modo di far confrontare tutta l'Accademia su l'idea di un rapporto con un compositore del nostro tempo, della musica d'oggi, una figura molto emblematica, così come è stato per Luigi Nono, per Steve Reich, per Georgi Kurtag, per Yannis Xenakis, naturalmente per Karl-Heinz Stockhausen, per Salvatore Sciarrino. Quest'anno con Gheorghe Ligeti diciamo, abbiamo davvero, penso, architettato una dimensione estremamente completa in cui anche molti corsi si confrontano, perché questo, diciamo, credo che sia il senso del nostro progetto come Accademia Chigiana, che i corsi si confrontino con il progetto dedicato, il focus dedicato all'autore contemporaneo. E quindi abbiamo un'articolazione, proprio uso una parola non a caso, molto ampia di 28 composizioni di Ligeti che vengono eseguite, e ci sono alcuni corsi come quello diretto da Daniele Gatti, il corso di direzione d'orchestra, Daniele Gatti e Luciano Crocella, che realizza la produzione di Ramification per orchestra d'archi, ad esempio. E il corso di musica da camera di Clive Greensmith, che realizza il corso, il quartetto numero 2 di Ligeti, il quartetto d'archi numero 2 e altri, naturalmente. Adesso l'elenco è lungo, quello di viola con Tabea Zimmermann e Sao Solella Riviera. Questo fatto che oggi appunto Ligeti costituisca un elemento centrale all'interno di un progetto di alta formazione, credo che sia un fatto molto interessante su cui ragionare, di alto perfezionamento, sia un fatto su cui ragionare, cioè che alla fine uno dei temi importanti che non deve essere, a mio avviso, eluso è proprio quello che la musica, la prassi musicale comincia a fare i conti davvero con delle esperienze di attraversamento del suono che sono diventate imprescindibili anche nella tecnica strumentale, vocale, di organizzazione del pensiero musicale, della composizione. E quindi tutto questo si incrocia con un progetto di festival che mette insieme parentele e relazioni, quindi ascendenze e discendenze, diciamo così, e sono tutte presenti. Dal concerto inaugurale Scelsi Bartók Ligeti, che fa pensare quindi a quella, alla centralità di Ligeti all'interno di una traiettoria di diversità, diciamo, di lettura rispetto a una lettura che molto spesso è stata dominante all'interno dell'eurocentrismo di analisi del XX secolo. E poi fra qualche giorno avremo Feldman. Con il Trio di Parma, che realizzerà per questo progetto, per questo festival, la produzione del trio di Morton Feldman. Molto diverso Feldman da Ligeti, però ci sono dei punti in cui le due figure sono centrate, si incrociano, si incontrano nella dimensione del tempo. E poi il discorso sullo spazio. Il discorso sullo spazio è importantissimo perché Ligeti pone, come molto giustamente sia Guido sia Ingrid hanno posto questo discorso sulla centralità dello spazio, che è un parametro di analisi oggi importantissimo per leggere anche una forma di, analisi della musica, non solo del nostro tempo, ma lo spazio del suono e quale suono per quale spazio oggi, cioè lo spazio della musica, qual è? Oggi porsi il problema dello spazio in senso compositivo, ma in senso anche sociale, è molto importante. La musica quale spazio incontrava? In questo senso Ligeti è stato determinante. La spazialità di Ligeti ha influenzato tantissimo tutta la generazione degli autori cresciuta in quegli anni. Io mi ricordo davvero, per noi allievi prima di Domenico Guaccio e poi di Stockhausen, con le esperienze formative che io ho condiviso, come è stato importante, da una parte, una composizione come Atmosphère. Pazzesca. Cioè è stato uno shock. Incredibile, l'organizzazione timbrico-spaziale del suono come forma centrale dell'organizzazione parametrica del suono nella partitura. E dall'altra parte, con Stockhausen, io mi ricordo perfettamente che ci parlava dell'importanza di Aventure e Nouvelle Aventure, due composizioni colossali che vanno anche nella direzione del gran macabro, no? Quindi della vocalità, eccetera. Tutto questo fa parte di quello che questo festival racconta. Poi i compositori che si incontrano, che si incrociano insieme a Ligeti, anche Nono, anche Romitelli da questo punto di vista, anche Clementi, perché nel microcontrappuntismo di Aldo Clementi troviamo molte forme di relazione con il microcontrappuntismo ligetiano, diversi naturalmente, ma con rapporti che riguardano proprio il progetto del senso musicale di quelle esperienze e di quegli anni. E scelsi naturalmente, possiamo dire. Ecco, ci tenevo a dire queste cose perché avete proprio analizzato in molti aspetti questo ventaglio di caleidoscopico di organizzazione sonora che riguarda la musica di Ligeti, e penso che questo festival cerchi di darne contezza all'interno di una naturalmente determinante costruzione di rapporto con un'accademia, insomma. Questa è la cosa, con un'accademia dove la musica si pratica e dove i ragazzi giovani che hanno veramente affollato i primi due concerti, il quartetto Prometeo, bellissimo, il concerto Prometeo che ha eseguito il primo quartetto di Ligeti insieme a Sciarrino e a Emanuele Casale, e il concerto di inaugurazione, quello Bartok. Ligeti Cesi, naturalmente non dobbiamo dimenticare Kurtag in questo, e infatti nel festival non lo abbiamo dimenticato. Grazie a tutti.
Bene, buonasera, io vi saluto nuovamente. Vi ricordo che Chigiana Lounge torna il 6 di agosto in una giornata tutta dedicata a Oscar Ghiglia, nostro maestro appunto scomparso recentemente, e vi invito nuovamente a seguire i concerti, le attività dell'Accademia Chigiana su tutti i nostri social e sul sito chigiana.org. Arrivederci.